Ormai da due mercoledì, questo è il terzo, stiamo procedendo a cercare di far raccontare da chi ne sa più di noi la storia di quello che avviene nel sud della Nigeria, nel delta del Niger, dove opera un movimento, il MEND, il Movimento per l'Emancipazione delle Popolazioni del Niger, del delta del Niger. Abbiamo parlato nelle precedenti trasmissioni appunto di come la repressione militare pagata da le multinazionali che operano lì non si è riuscita ad azzerare questa rivolta e abbiamo percorso anche le tappe di sviluppo di questo movimento. Adesso intanto salutiamo Edo, con cui siamo in contatto e che ci fa diciamo da sponda conoscitiva di questa realtà. Ciao Edo, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ciao.
Oggi lo sentiamo per telefono, quindi sarà un po' problematica, però si sente bene. Allora, intanto questo fine settimana già abbiamo fatto un piccolo intervento sabato, perché venerdì notte c'è stato un intervento da parte del MEND, un attentato all'impianto dell'ENI. Per la prima volta, dicevi tu, è stato attaccato un impianto dell'ENI. Ricordiamo che nella zona sono tra le multinazionali che estraggono il petrolio e che affamano la popolazione e distruggono l'ambiente. Vi è in primo luogo la Shell, la anglo-olandese Shell, la Chevron, ma anche l'ENI insieme a tante altre appunto. E è stato attaccato l'ENI, no? Poi dopo, mentre noi sabato mattina ci hai raccontato un po' che significato aveva questo attacco all'ENI, che tutti, sia l'esercito, il governo nigeriano, ma in qualche modo anche l'ENI sottaceva, anche se poi un comunicato l'ha affermato, tenevano profilo basso, cioè cercavano di diminuire la portata dell'attentato. Poche ore dopo, quindi nella notte di domenica, sono venuti altri tre grossi attentati ancora alla Shell. E allora partiamo da qui.
Beh, dunque, intanto voglio dire, dopo gli attentati fatti all'AGIP, dell'AGIP è stato colpito un oleodotto e un gasdotto, praticamente una stazione di pompaggio a Nembe Creek che alimenta il terminale di Brass per l'esportazione. È stato un attacco devastante, perché se considerate che l'ENI ha annunciato una causa di forza maggiore, una riduzione della produzione di 3.000 barili al giorno, ma il dato più importante è che è stato fatto esplodere anche un gasdotto in cui scorrono circa 2 milioni di metri cubi al giorno di petrolio, che sono un sesto dell'intera produzione nigeriana di gas, il gasdotto per l'appunto. Ora, poi la notte, dimostrando una capacità fino ad oggi insospettata sia dall'esercito nigeriano che anche dagli osservatori internazionali, il MEND ha portato tre attacchi in rapida successione agli impianti della Shell nel River State, che fino ad oggi non era stato toccato dall'offensiva del MEND. Cioè, sono stati attaccati due oleodotti importanti della Shell e poi per la prima volta è stata attaccata una piattaforma petrolifera, quella di Oidomani, dove praticamente il MEND ha annunciato che quando i combattenti per la libertà, come dice il comunicato di Yomongom, il portavoce del MEND, sono andati via, la piattaforma era in fiamme.
Quindi si sta allargando il teatro d'azione delle...
Ecco, praticamente dopo l'offensiva del 13 maggio, in cui nella prima fase dell'offensiva il MEND non aveva praticamente reagito e sembrava che l'esercito in qualche modo potesse prendere il controllo di alcuni campi militanti e poi estendere questa offensiva anche agli altri stati, in effetti c'è stata quello che noi avevamo anticipato: in un territorio così difficile da controllare c'è stata la capacità immediata di reazione del MEND, che non solo ha iniziato ad attaccare nel Delta State, dove la Joint Task Force aveva iniziato l'offensiva, e quindi attaccando in rapida successione 9 impianti della Chevron, società che era anche accusata di aver offerto il suo aeroporto privato ai militari per poter bombardare le comunità, per cui c'era una particolare volontà di attacco alla Chevron da parte del MEND per vendicare appunto il fatto che la compagnia americana avesse concesso all'esercito l'utilizzo della sua pista nel delta del Niger per poter bombardare le comunità locali. Ecco, dopo questa offensiva nel Delta sembrava per l'appunto che il Mend fosse limitato la sua capacità d'azione soltanto al Delta State. Invece, come hai raccontato tu e abbiamo raccontato anche la settimana scorsa, quello che loro chiamano l'uragano Piper Alpha, che spazzerà via tutte le impianti petrolifere in Nigeria con l'obiettivo di azzerare le esportazioni del paese, si è esteso prima allo stato di Bayelsa, abbiamo già nominato l'attacco all'Eni, ma c'era stato anche un attacco devastante alla Shell che è costato 185.000 barili al giorno, e quest'ultimo attacco del Rivers sicuramente ha spostato l'asse anche politico della discussione, tant'è che dopo l'attacco di domenica c'è stata una relativa calma. Poi racconteremo, c'è stato anche un altro episodio importante. Comunque, ecco, diciamo che i fatti di questa settimana sono questi.
Quindi oggi dimostrano che appunto le iniziative, diciamo, repressive dell'esercito, della task force messa in piedi non hanno raggiunto l'obiettivo, perché è che invece il contrario, diciamo, il teatro di azione del Mendes sta espandendo, quindi apre questo un nuovo punto interrogativo. Quindi probabilmente si può proporre un terreno di trattative a questo punto, perché visto che non funziona l'opzione militare.
Ecco, io ritengo che, anche leggendo un po' i quotidiani nigeriani, io faccio molto riferimento a Sahara Reporters o a The Times of Nigeria, che in questi anni mi sono sembrati sempre quelli più credibili e più attendibili, e spesso le notizie che loro hanno riportato hanno trovato poi successivamente una conferma. Ecco, Sahara Report ha anticipato proprio ieri il fatto che almeno 5 capi militari stiano trattando in questo momento con il governo nigeriano, in particolare Tom Polo, che era il capo militare che praticamente gestiva Camp 5, che è il famoso campo attaccato dalla Joint Task Force, che ha portato avanti gli attacchi, ha detto non ci fermeremo fino a quando non avremo arrestato Tom Polo. Sì. Vedete com'è volubile poi la politica nigeriana. Sì. Adesso sembra che invece stiano trattando anche con Tom Polo. Cioè, oggi
questo è messo da Sahara Reporter, è messo come uno scoop questa diciamo racconta di questa ipotesi di trattativa.
Sì, no, diciamo che lo scoop che ha messo Sahara Reporter è relativo a un piano, a un documento che sarebbe un piano per l'amnistia e la pacificazione nella zona del Delta del Niger. Certo. Questa cosa è una cosa successiva che è uscita ieri sera, in cui praticamente si fanno proprio i nomi, si parla di Farada Gogo, si parla di Boyloff, che è praticamente il capo militare intervistato dall'inviato della Gabbanelli, che avete visto tutti in televisione. Sì. Poi Soboma George, Atek Tom e lo stesso Tom Polo. Quindi stiamo parlando di 5 dei più importanti capi militari del MEND. Adesso quanto ci sia di vero in questa trattativa è difficile da qui dirlo. Sì. Certo è che oggi, come avevamo anticipato anche Enzo Mangini, come avevamo anticipato noi la settimana scorsa, io ritengo che lì una guerra non sia utile a nessuno e non sia risolvibile militarmente quel problema. Per cui probabilmente questo lo hanno capito anche le compagnie petrolifere, che stanno perdendo fior di quattrini, se considerate che il petrolio è quasi arrivato nuovamente a $70 e ogni volta che i militanti attaccano l'esempio è quello della Chevron, pensate quanto costano alla Chevron quei 100.000 barili al giorno in meno di produzione. Certo. Che hanno dopo gli attacchi, o all'Eni 33.000 o i 185.000 alla Shell. Io ritengo che in questo momento stia nuovamente prevalendo all'interno anche dell'establishment nigeriano la logica di andare a vedere, andare a trattare, perché altrimenti si corre veramente il rischio di mettere la Nigeria in ginocchio e di andare ad un conflitto di cui onestamente io non vedo la possibile soluzione. L'abbiamo già spiegato, terreno difficile, guerriglia, un'agilità del MEND che non è l'agilità dell'esercito nigeriano. Certo. Insomma, le comunità bombardate, tanto per capirci, quelle in cui l'esercito ha attaccato, sono comunità che non sono raggiungibili per strade di terra, sono comunità raggiungibili soltanto via fiume. l'accesso ancora oggi è precluso a tutte le organizzazioni di assistenza, compresa la Croce Rossa Internazionale, insomma. È un territorio difficile, per cui io ritengo che forse il fatto che il MEN in questa settimana, è vero che siamo soltanto a mercoledì, però in questi tre giorni non ci sono stati nuovi attacchi, può anche darsi che in effetti sia in corso una trattativa, ecco.
Certo, senti, quanto secondo te può contare la pressione delle multinazionali, che in qualche modo hanno un buon rapporto con il governo nigeriano, per spingerlo su un tavolo di trattative, e quanto ha forza il governo nigeriano nei confronti dello stesso esercito nigeriano?
Ecco, forse il problema è più un conflitto interno al potere nigeriano che non quello che stanno facendo le multinazionali. Hai ragione tu, in questo momento la sensazione che io ho avuto sin dall'inizio, ma non solo io, molti osservatori internazionali, è che l'esercito si stia muovendo un po' per conto suo, spesso anche in contrapposizione con quello che dice il presidente. Voglio dire, prima che l'esercito il 13 maggio attaccasse i campi del MEND, il presidente di Yaradua proprio la settimana prima aveva fatto un'offerta di amnistia ai militanti. Certo, voglio dire, la logica dice che se io faccio un'offerta di amnistia ai militanti non è che il giorno dopo gli mando l'esercito ad attaccargli i campi, insomma. Quindi evidentemente ci sono varie spinte che prevalgono. Secondo me lì gioca molto il fatto che i nigeriani stanno, come dire, le compagnie internazionali stanno cercando in qualche modo una via d'uscita, spingono, ma dall'altra parte hanno un esercito nigeriano che almeno in alcune sue parti ha un grosso interesse a rimanere nel delta del Niger. Sono soldi, sono attività, sono rafforzamenti, e poi soprattutto c'è il contrabbando del petrolio che gioca un ruolo importantissimo.
Che dicevi l'altra volta, che questi te estraggono, cioè portano via quantità enormi di barili e se lo vendono per conto loro.
Si calcola che circa un quinto dell'intera produzione giornaliera nigeriana venga contrabbandato. Per fare il contrabbando del petrolio, l'abbiamo spiegato l'altra volta, non è che va la popolazione, buca i tubi e lo ruba con le taniche. Stiamo parlando di caricare le petroliere, certo. Quindi vanno delle chiatte deposito che poi trasferiscono alle petroliere questo greggio, si attaccano ai gasdotti, agli oleodotti e caricano il prodotto. Questo significa avere complicità sia nella marina nigeriana che all'interno delle stesse compagnie petrolifere, certo. Cioè ci deve essere una connessione fra le varie autorità, è difficile che i gruppi militanti possano gestire, probabilmente ci sono dei gruppi criminali travestiti spesso da militanti che hanno partecipato a questo tipo di attività. È una delle attività importanti lì, e forse in questo momento nella spaccatura all'interno del governo nigeriano c'è questo, c'è una parte dell'esercito che sta tirando a risolvere, come dire, manu militari la vicenda, una vicenda che non è risolvibile manu militari perché è una vicenda estremamente politica, dove c'è un popolo che effettivamente, come ha riconosciuto da tutta la grande stampa internazionale ma anche dagli osservatori internazionali, c'è un popolo che vive al di sotto della soglia della povertà, l'abbiamo detto tante volte, non hanno acqua potabile, non hanno luce elettrica, non hanno fognature.
È una delle zone più ricche del mondo, esatto, in cui la popolazione è la più povera del mondo, infatti.
Non solo, è la più inquinata, è la più povera e contrae anche le malattie, soprattutto da gas flaring, il fenomeno di cui avevamo parlato l'altra volta, certo. Che oscura il cielo con queste nubi nere che spesso creano grossi problemi di respirazione ai bambini. Tenete presente che qui siamo in un posto dove un bambino su 5 non arriva ai 5 anni, siamo in un posto dove la vita media della popolazione è 56 anni, tenete presente che noi abbiamo una vita media che varia tra gli uomini e le donne tra i 76 e gli 80 anni, quindi è una popolazione che sicuramente in qualche modo, al di là del problema militare con il MEND, la soluzione del delta del Niger può venire solo dallo sviluppo della regione. Io non vedo nessun'altra alternativa.
Certo, ecco, e qui si mette conto a due problemi. Uno appunto è questo Yaradua, questo nuovo presidente che probabilmente è troppo debole, che emerge da quello che hai detto tu, perché appunto non riesce a controllare totalmente l'esercito, comunque i settori dell'esercito pare che abbiano una relativa autonomia rispetto al presidente. Quindi la debolezza di questo presidente non permette perlomeno di avere un interlocutore chiaro, forte, che possa imporre le sue cose. E l'altro elemento è che possiamo fare, visto che l'ENI è una società italiana, è una società anche a capitale pubblico in gran parte, e le pressioni che l'opinione pubblica italiana può fare perché, diciamo, perché si arrivi a un tavolo di trattative quanto mai necessario, non solo perché c'è il Mende, ma perché, lo dicevi adesso, le condizioni di vita di quella popolazione sono inaccettabili, e anche quelle ambientali. Quindi è possibile, secondo te, una pressione nei confronti dell'ENI perché a sua volta faccia pressione e ricomponga questa frattura tra governo ed esercito nigeriano?
Ma guarda, fare pressione sull'ENI in Italia devo dire che è un'operazione estremamente difficile. Noi l'abbiamo provato attraverso i partiti politici, soprattutto nel periodo di governo del centrosinistra, nel momento in cui erano stati rapiti i tecnici italiani, noi parlavamo proprio di questo: bisogna liberare gli ostaggi perché in ogni caso ci sono dei lavoratori lì che sono in mano a una guerriglia, ma dall'altro lato bisogna disinquinare la Nigeria e aiutare con gli investimenti. Noi questo l'abbiamo chiesto sia al governo italiano che all'ENI attraverso appelli firmati anche da Rex Zanopelli, dalle organizzazioni sia del mondo politico che sindacale, penso ai COBAS, RDB, penso ai Beati Costruttori di Pace, penso a Action, penso a Noi di Assud. E all'epoca noi avevamo incontrato addirittura il Presidente della Camera, allora era Bertinotti che fece un appello proprio su questo, abbiamo incontrato il capogruppo dei Verdi e dei Comunisti Italiani, abbiamo incontrato il Ministro dell'Ambiente che era Pecoraro Stanio, e abbiamo chiesto anche che il governo si facesse da tramite con l'ENI proprio per chiedere un impegno della compagnia italiana per attuare quella famosa responsabilità sociale d'impresa di cui tanto si parla in Italia. L'ENI è una di quelle compagnie che si è sempre vantata.
Sì, ha avuto pure un premio, pare, no?
Esatto, la settimana scorsa ha avuto un premio proprio sulla responsabilità sociale d'impresa.
Ironia.
Ora voglio dire, fra la responsabilità sociale d'impresa e le immagini che abbiamo visto su Report, per quanto riguarda le pratiche delle estrazioni di petrolio che si attuano in Nigeria, direi che la distanza è enorme. Allora bisogna capire perché poi queste compagnie in Occidente usino poi delle tecniche di sicurezza che sono di un certo tipo, e poi in Africa o in paesi del terzo mondo utilizzino poi il minimo indispensabile dei soldi per costruire, non curandosi minimamente di sporcare l'ambiente e di danneggiare le popolazioni locali.
E tu dicevi che in quell'occasione non avete trovato porte aperte da parte delle
Nigerie. Guarda, perlomeno abbiamo trovato la collaborazione di qualche singolo deputato o senatore, abbiamo fatto interrogazioni parlamentari, parlamentari firmati anche da capogruppo, io me ne ricordo una proprio sugli ostaggi e tutta questa tematica degli investimenti dell'ENI, firmata da Paolo Cacciari, da Ramon Mantovani, da Migliore, firmata da Bonelli dei Verdi, firmata da Rashid. Voglio dire, abbiamo trovato una solidarietà, però dall'altra parte trovavamo lo stesso governo di centrosinistra, di cui quei deputati e quei senatori che facevano l'interrogazione parlamentare facevano parte, che rispondevano all'interrogazione parlamentare tramite un sottosegretario del DS che era Flamini, che è sottosegretario agli esteri, che praticamente arrivava in Parlamento con le carte velline dell'ENI, non avendo una versione propria governativa di questa vicenda, quindi, ma lasciando la gestione di tutta la faccenda all'ENI.
Quindi è una società al di sopra delle istituzioni, perlomeno più o meno.
La sensazione che abbiamo sempre vissuto noi delle associazioni è esattamente questa. È difficile far uscire le cose sul giornale, l'hai visto anche tu in questi giorni.
Sì. Non esce una riga. Non esce
voglio dire, il fatto che ENI negli ultimi ha perso più della metà della sua produzione in Nigeria, l'ENI ha in budget circa 150.000 barili l'anno in Nigeria, attualmente ha dichiarato la forza maggiore l'altra settimana per 50.000, ha avuto un altro attacco da 33.000, era già molto sotto, vuol dire che l'ENI lì sta perdendo notevolmente, nel silenzio assoluto di tutti gli organi di stampa. Tra l'altro siamo l'unico paese in cui questo avviene, perché ognuno di noi può andarsi a vedere su internet, di Nigeria si parla su tutti i principali quotidiani inglesi, si parla
nonostante che la Shell sia anglo-franco,
nonostante che la Shell
sia anglo-olandese, ma anche il giornale olandese.
Ma forse se ne parla proprio perché in Inghilterra c'è stato un movimento di attenzione sulla Shell. Tenete presente che la Nigeria è un'ex colonia inglese, per cui c'è una vicinanza da sempre, e devo dire che amici quella che in Italia è Amici per la Terra, in Inghilterra è tutta un altro tipo di organizzazione, e è una delle poche ONG che hanno sostenuto sempre e comunque le popolazioni del Delta, sono quelli che hanno finanziato la battaglia legale del figlio di Sarawewa, il processo di cui avevamo parlato a Shell dell'altra settimana. Quindi gli inglesi sono sempre stati attenti, ma in questo momento l'attenzione c'è anche dei francesi, dei giornali spagnoli, e gli unici che su questo non scrivono nulla sono i giornali italiani. Quanto c'entri Lenin in questo non lo possiamo sicuramente valutare noi.
Certo, però vediamo che le pagine di questi giornali sono piene di pubblicità del Lenin, che sicuramente paga.
L'abbiamo vista sul Manifesto, la scorsa,
figuriamoci gli altri giornali. E tra l'altro anche, diciamo, i muri di Roma sono pieni dei manifesti del Lenin, che invita a comprare azioni e mettere in circolo l'energia, questa è la parola d'ordine.
Ma noi vorremmo che Lenin facesse quello che dice nella sua pubblicità, no? Se vedete la pubblicità di questi giorni con Massimo Ghini, che aveva interpretato Enrico Mattei nello sceneggiato che avevano fatto in televisione, vi accorgerete sicuramente che parlano principalmente di ambiente, di responsabilità sociale e di ricerca, quindi danno un'immagine dell'ENI che è quella che noi vorremmo, e che in realtà, come vediamo io e te ogni giorno quando parliamo di Nigeria, è tutta un'altra storia, insomma, poi sul campo, capito? Certo. Tra l'immagine, come dire, e il concreto poi c'è una bella differenza.
Certo. Senti, va bene, io penso che appunto diciamo per ora diciamo le bocce sembrano ferme.
No, forse c'è un altro fatto di cui dovremmo parlare. Praticamente il 16 di maggio, durante il bombardamento alle comunità civili, che è quello denunciato da Amnesty, tanto per capirci, dove si parla tra i 1.000 e i 2.000 morti civili, e ne parlava anche Vangini, dei 20.000 rifugiati nella foresta. Ecco, lì la situazione non è mutata, ancora oggi non c'è l'accesso alle comunità internazionali, né alla Croce Rossa, né alle organizzazioni che vogliono andare a vedere cosa sta succedendo. Allora, qual è il fatto nuovo? Il fatto nuovo è che è stata presentata una denuncia all'Alta Corte Federale Nigeriana contro il Presidente della Repubblica Yar'Adua e il comandante delle forze della Joint Task Force per violazione dei diritti umani, per violazione della Costituzione nigeriana, che dà autonomia alle varie comunità, per cui l'esercito neanche potrebbe andarci, e praticamente diversi capi comunità e capi villaggio hanno firmato questa istanza presentata da Femi Falana, che è il difensore anche di Harry Oka, ne abbiamo già parlato, è un notissimo avvocato nigeriano. È stata presentata presso l'Alta Corte di Abuja questa denuncia contro il Presidente e contro il capo della Joint Task Force per violazione dei diritti umani, per violazione dei diritti civili, per aver impedito anche ai bambini di andare a scuola, per aver impedito agli abitanti dei villaggi di essere curati e soprattutto per aver bombardato la popolazione civile. Ecco, il fatto nuovo è che è stata presentata questa, cioè c'è anche oltre alla lotta armata c'è una parte di Nigeria che reagisce richiedendo a una società che si dice democratica l'applicazione della legge.
Certo. Bene, noi appunto speriamo che la prossima settimana potremo avere degli elementi in più di questo messa in moto, diciamo, perlomeno di un processo verso una discussione politica, quindi una trattativa e non appunto lo scontro militare. Casomai provando anche ad avere qualche elemento sul viaggio che ha fatto Stefano Liberti, che probabilmente potrebbe portare qualche elemento nuovo dal posto. Mi senti?
Sì.
Dicevo appunto, probabilmente potremo avere qualche elemento in più la prossima settimana, anche utilizzando gli elementi che può portare Stefano Liberti, perché dovrebbe rientrare.
Pronto?
Mi senti?
Ah sì, ecco, adesso sì.
Ok, c'era un fischio un po' così. Quindi che stavo dicendo che possiamo speriamo che la prossima settimana potremo avere degli elementi in più di questo tentativo verso una soluzione, diciamo, contrattata.
Sì, si tratta di aspettare, di vedere anche come si comporterà il MEND in questa settimana, se ci saranno ancora gli attacchi oppure se effettivamente, come sembra trapelare, sia in corso una trattativa sotterranea per tentare di riportare la pace in quella regione. certo. Voglio dire, l'abbiamo detto, ci stanno rimettendo un sacco di soldi anche le compagnie petrolifere, per cui io spero che qualcosa nella direzione del tavolo di trattativa si muova, insomma.
Certo. Va bene, e quindi noi ci diamo l'appuntamento per il prossimo mercoledì, e a meno che succedano qualcosa in settimana, ci sentiremo anche in settimana, perché per fare un po' il punto, il quadro, caso, vedendo anche di reperire notizie che provengono dall'interno della regione.
Va bene, io penso che in questa settimana forse avremo la possibilità di capire almeno in che direzione stiamo andando, quindi certo. Mercoledì magari possiamo parlare di questo, e poi, come avevamo un po' anche accennato l'altra volta, potremmo fare anche un po' una micro storia della regione, partendo un po' dall'autonomia dall'Inghilterra alla fine degli anni 50, certo. Passando per la guerra del Biafra, che poi se ne parla molto e è aggravato sempre su questa regione, sì. a questa lotta federalista del MEND di questi giorni, insomma. Certo. Io penso, insomma, va bene fare una cosa di questo genere per la prossima settimana.
D'accordo, ti ringraziamo Edo e ci sentiamo prossimamente.
Grazie a te, grazie a tutti, arrivederci.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie.